Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Clitemnestra. Ora vi spiegherò tutto, signori della corte. Mi vedo davanti innumerevoli orbite di occhi, di pupille fisse da cui sgorga lo sguardo, di bocche chiuse dove il silenzio sta maturando un giudizio. Ho ucciso quell'uomo con un coltello, in una vasca da bagno, con l'aiuto di quel poveraccio del mio amante che non riusciva nemmeno a tenergli fermi i piedi. Conoscete la mia storia. Non c'è una fra le vostre donne che per una notte non abbia sognato di essere Clitemnestra. Vi siete raccolti qui perché la scena dell'omicidio venga ricostruita sotto i vostri occhi un po' più rapidamente che nella realtà. E in questo corto spazio bisogna altresì che non soltanto i miei atti, ma anche le loro motivazioni esplodano in piena luce, benché per prendere consistenza ci abbiano messo 40 anni. Io ho aspettato quell'uomo prima che avesse un nome, un viso, quando non era ancora per me che una sciagura lontana. Ho cercato nella folla dei vivi quella creatura necessaria alla mia futura delizia. Non ho guardato gli uomini, se non come si dà un'occhiata ai passanti all'uscita di stazione, per accertarsi bene che non sono loro quelli che aspettiamo. È per lui che la mia nutrice mi ha fasciata quando uscivo da mia madre. È per tenere i conti della sua casa di uomo ricco che ho imparato il calcolo sulla lavagna della scuola, per pavesare la strada dove si sarebbe forse posato il piede di quello sconosciuto che avrebbe fatto di me la sua serva. Ho tessuto lenzuola e stendardi d'oro. La scelta è stata dei miei genitori e anche se rapita da lui all'insaputa della mia famiglia, avrei comunque obbedito al desiderio di mio padre e di mia madre dal momento che da loro vengono i nostri gusti e che l'uomo che noi amiamo è sempre quello che le nostre bisavole hanno sognato. Ho lasciato che sacrificasse l'avvenire dei nostri figli alle sue ambizioni d'uomo. Non ho nemmeno pianto quando mia figlia è morta per questo. Ho accettato di fondermi nel suo destino come un frutto in una bocca per non dargli che una sensazione di dolcezza. Signori della corte, voi non l'avete conosciuto che appesantito dalla gloria, invecchiato da 10 anni di guerra, una specie di enorme idolo consumato dalle carezze delle donne asiatiche, schizzato dal fango delle trincee. Io sola gli sono stata vicina. Quando era un dio, era dolce per me portargli su un grande vassoio di rame quel bicchiere d'acqua che avrebbe infuso in lui le sue riserve di freschezza. Era dolce per me, nella cucina che ardeva, preparare le pietanze che avrebbero soddisfatto la sua fame, procurandogli nuovo sangue. Era dolce per me, greve del peso del seme umano, posarmi le mani sul ventre gonfio dove lievitavano i miei figli. La sera, al ritorno dalla caccia, mi buttavo con gioia contro il suo petto d'oro. Ma gli uomini non sono fatti per passare l'intera vita a scaldarsi le mani alla fiamma di un unico focolare. Eccolo partire verso nuove conquiste, lasciandomi dov'ero, come una grande casa vuota che cheggi del battito di un'inutile pendola. Il tempo, passato lontano da lui, scorreva senza senso, goccia a goccia o a ondate, simile a sangue perduto, lasciandomi ogni giorno più povera d'avvenire. Soldati in licenza che si erano ubriacati mi raccontavano la sua vita negli accampamenti di retroguardia. L'armata d'Oriente era infestata di donne, ebree di Salonicco, armene di Tiflis, i cui occhi blu sotto cupe palpebre facevano pensare a sorgenti sul fondo di una grotta buia, e turche, pesanti e dolci, come quella loro pasticceria fatta con il miele. Ricevevo delle lettere per i miei compleanni, passavo la vita a spiare sulla strada il passo claudicante del postino. Lottavo di giorno contro l'angoscia, di notte contro il desiderio. sempre contro il vuoto, questa forma codarda della sciagura. Gli anni si susseguivano lungo le strade deserte come una processione di vedove. La piazza del villaggio era nera di donne in lutto. Invidiavo quelle infelici che per rivali avevano soltanto la terra, sicure almeno che il loro uomo dormisse da solo. Seguivo al suo posto i lavori dei campi e le rotte del mare, immagazzinavo i raccolti, mi sostituivo a poco all'uomo che mi mancava e che mi ossessionava. Finivo per guardare con il suo stesso occhio il collo bianco delle serve. Egisto galoppava accanto a me per i campi abbandonati. La sua adolescenza coincideva con il mio periodo di vedovanza. Aveva quasi l'età per raggiungere gli uomini. Mi riportava al tempo dei baci scambiati nei boschi con i cugini durante le vacanze d'estate. Non lo vedevo tanto come un amante, quanto come un figlio che mi fosse nato dall'assenza. Gli pagavo i conti del sellaio e dei mercanti di cavalli. Infedele a quell'uomo, continuavo ad imitarlo. Egisto non era per me che l'equivalente delle donne asiatiche. Signori della corte, esiste un solo uomo al mondo. Il resto, per ogni donna, non è che un errore o un malinconico surrogato. E l'adulterio non è sovente che una forma disperata della fedeltà. Se qualcuno io ho tradito, si tratta certamente di quel povero Egisto. Avevo bisogno di lui per sapere fino a che punto fosse insostituibile colui che amavo. Stanca di carezzarlo, salivo a condividere sulla torre l'insonnia della vedetta. Una notte, l'orizzonte orientale si infiammò 3 ore prima dell'aurora. Troia bruciava. Il vento proveniente dall'Asia trasportava sul mare faville e nuvole di cenere. Vedevo la fronte della vedetta chinarsi con il suo casco per ricevere il mormorio delle onde. Chissà dove, sul mare, un uomo gallonato d'oro si appoggiava con i gomiti alla prua, lasciava che ogni giro d'elica gli avvicinasse sua moglie e il focolare assente. Scendendo dalla torre, io mi munii di un coltello. Volevo uccidere Egisto per lavare il legno del letto e il pavimento della camera, tirar fuori dal fondo di un baule il vestito che indossavo al momento di quella partenza, cancellare insomma quei 10 anni come un semplice zero nella somma dei miei giorni. Passando davanti allo specchio mi fermai per sorridere. Di colpo mi vidi e questa vista mi ricordò che avevo i capelli grigi. Signori della corte, 10 anni contano qualcosa. Sono più lunghi della distanza tra la città di Troia e il castello di Micene. Quell'angolo di passato è oltretutto assai più alto del luogo in cui ci troviamo, giacché il tempo lo possiamo discendere e non risalire. Come negli incubi, ogni passo che facciamo ci allontana dalla meta invece di avvicinarla. Al posto della sua giovane moglie, il re avrebbe trovato sulla soglia una specie di cuoca obesa. Non potevo più aspettarmi che qualche freddo bacio. Se ne avessi avuto il coraggio, mi sarei uccisa prima del momento del suo ritorno per non leggergli sul viso la delusione di ritrovarmi sfiorita. Ma volevo almeno rivederlo prima di morire. Egisto piangeva nel mio letto, spaventato come un bambino colpevole che sente arrivare la punizione del padre. Gli andai vicino, scelsi la mia voce più dolce e bugiarda per dirgli che nulla si era intuito dei nostri appuntamenti notturni e che suo zio non aveva ragione alcuna per smettere di volergli bene. Invece, speravo che lui sapesse già tutto e che l'ira e il gusto della vendetta mi restituissero così un posto nei suoi pensieri. Stavo affilando il coltello che doveva aprirmi il cuore. Contavo che per strangolarmi usasse magari quelle sue mani così spesso baciate. Sarei almeno morta in quella specie di abbraccio. Venne il giorno in cui la nave da guerra finalmente attraccò nel porto di Nauplia in un gran chiasso di evviva e di fanfare. Ero in attesa sotto la porta dei leoni. Un parasole rosa imbellettava il mio pallore. Alla svolta della strada potei finalmente intravedere la carrozza un po' più alta della cima delle siepaglie e mi accorsi che il mio uomo non era solo. Gli stava accanto quella specie di maga turca che si era scelta come parte del bottino. Era quasi una bambina, aveva dei begli occhi cupi in un viso giallo tatuato di ferite. Lui le carezzava il braccio per impedirle di piangere. L'aiutò a scendere dalla carrozza. Mi abbracciò freddamente. Mi disse che contava sulla mia generosità per fare buona accoglienza a quella ragazza orfana di padre e di madre. Strinse la mano ad Egisto. Era cambiato, anche lui. Camminando aveva il fiato grosso. Il suo collo enorme, rubicondo, traboccava dal collo della camicia. La sua barba, tinta di rosso, si perdeva nelle pieghe del suo petto. Tuttavia era bello, ma bello come un toro, invece di esserlo come un dio. Lui mi guardava appena. A pranzo non si accorse che avevo fatto preparare tutti i suoi piatti favoriti. Beve 2 bicchieri, 3 bicchieri di alcol. Strizzava l'occhio dalla parte di Egisto. Alla frutta farfugliò certe facezie da ubriaco sulle mogli che si fanno consolare. La serata, insopportabilmente lunga, si trascinò sulla terrazza infestata di zanzare. Parlava turco con la sua compagna. Lei era, pare, figlia di un capo tribù. Da un movimento che fece, mi accorsi che aspettava un figlio. Forse era di lui. Pare che avesse il dono di leggere il futuro. Per distrarci, ci lesse la mano. Allora impallidì e si mise a battere i denti. Anch'io, signori della corte, conoscevo il futuro. Tutte le donne lo sanno e si aspettano sempre che tutto finisca male. Lui aveva l'abitudine di fare un bagno caldo prima di andare a letto. Io salii per preparare l'occorrente. Il rumore dell'acqua che scendeva mi permetteva di singhiozzare senza ritegno. Il bagno si riscaldava con la legna. Una scure che serviva a spaccare i ciocchi era posata sul pavimento. Non so perché, la nascosi dietro la gruccia degli asciugamani. Per un attimo ebbi voglia di mettere in scena un incidente destinato a non lasciare tracce, dato che la sola colpevole sarebbe stata la lampada a petrolio. Ma volevo almeno obbligarlo in punto di morte a guardarmi in faccia. Soltanto per questo lo ammazzavo, per costringerlo a rendersi conto che io non ero una cosa senza importanza che si può lasciar cadere o cedere al primo venuto. Chiamai a bassa voce Egisto. Divenne livido appena aprì la bocca. Gli ordinai di aspettarmi sul pianerottolo. L'altro saliva pesantemente i gradini. Si sfilò la camicia. La sua pelle nell'acqua calda si fece tutta viola. Gli stavo insaponando la nuca. Tremavo così forte che il sapone mi scivolava continuamente dalle mani. Lui si sentiva mancare il fiato. Io diedi una voce ad Egisto perché venisse ad aiutarmi. Appena fu entrato, io chiusi la porta a chiave. L'altro non se ne accorse perché ci girava le spalle. Io gli assestai maldestramente un primo colpo che fu solo buono a scalfirgli le spalle. Si alzò tutto in piedi, il suo viso gonfio si marezzava di chiazze nere, mugghiava come un bue. Egisto atterrito gli afferrò le ginocchia, forse per chiedere perdono. Lui perse l'equilibrio sul fondo scivoloso della vasca e cadde come un'unica massa, con il viso nell'acqua, con un gorgoglio che sembrava un rantolo. Fu allora che io gli assestai un secondo colpo, spaccandogli la fronte. Ma credevo proprio che fosse già morto. Non era più che uno straccio molle e caldo. Dopo di lui abbiamo ucciso la sua amante. Era più generoso se lo amava. Passarono alcune settimane. Avrei dovuto sentirmi calma, ma come voi sapete, signori della corte, non se ne esce mai del tutto. Tutto ricomincia. Mi sono messa ad aspettarlo. È ritornato. Non scuotete la testa, vi dico che è ritornato. Lui che durante 10 anni non ha fatto lo sforzo di prendersi un congedo di 8 giorni per ritornare da Troia, lui è ritornato dalla morte. Mi copriva con la sua ombra, non aveva nemmeno l'aria di accorgersi che Egisto era presente. Più tardi sono stata denunziata alla polizia. Credevo che almeno in prigione sarei stata tranquilla, ma lui si ostina a ritornare. Si direbbe che alla sua tomba preferisca la mia cella. Io so che la mia testa finirà per rotolare sulla piazza del villaggio e che lo stesso coltello aspetta quello di Egisto. È strano, signori della corte. Si direbbe perfino che voi mi abbiate già giudicata sovente. Ma lo so io che i morti non se ne stanno in riposo. Io mi rialzerò trascinandomi dietro Egisto come un triste levriero. Mi aggirerò di notte per le strade alla ricerca della giustizia di Dio. Quell'uomo io lo ritroverò in qualche angolo del mio inferno. Ricomincerò a gridare di gioia sotto i suoi primi baci. Poi mi abbandonerà, andrà a conquistare una provincia della morte. Se il tempo è il sangue dei vivi, l'eternità deve essere il sangue delle ombre. L'eternità che mi riguarda si consumerà nell'attesa del suo ritorno. E così ben presto io sarò la più sfinita di tutte le ombre. Allora lui ritornerà per beffarsi di me, per accarezzare davanti a me la sua gialla strega turca. Che cosa fare? Non si può proprio uccidere un morto.
Discorso sulle donne. L'altro giorno mi è capitato fra le mani un articolo che avevo scritto subito dopo la liberazione e ci sono rimasta un po' male. Era piuttosto stupido. Intanto era tutto in gingheri. Belle frasi ben studiate e girate bene. Adesso non voglio più scrivere così. E poi dicevo con calore e convinzione delle cose ovvie. Del resto succedeva un po' a tutti subito dopo la liberazione di scaldarsi molto a dire delle cose ovvie. Era anche giusto in un certo senso, perché in 20 anni di fascismo uno aveva perduto il senso dei valori più elementari e bisognava ricominciare da capo, ricominciare a chiamare le cose col loro nome e scrivere pur di scrivere per vedere se eravamo ancora delle persone vive. Quel mio articolo parlava delle donne in genere e diceva delle cose che si sanno. Diceva che le donne non sono poi tanto peggio degli uomini e possono fare anche loro qualcosa di buono se ci si mettono, se la società le aiuta e così via. Ma era stupido, perché non mi curavo di vedere come le donne erano davvero. Le donne di cui parlavo allora erano donne inventate, niente affatto simili a me o alle donne che mi è successo di incontrare nella mia vita. Così, come ne parlavo, pareva facilissimo tirarle fuori dalla schiavitù e farne degli esseri liberi. E invece avevo tralasciato di dire una cosa molto importante, che le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro e annaspare per tornare a galla. Questo è il vero guaio delle donne. Le donne spesso si vergognano di avere questo guaio e fingono di non avere guai e di essere energiche e libere e camminano a passi fermi per le strade con grandi cappelli e bei vestiti e bocche dipinte e un'aria volitiva e sprezzante. Ma a me non è mai successo di incontrare una donna senza scoprire dopo un poco in lei qualcosa di dolente e di pietoso che non c'è negli uomini, un continuo pericolo di cascare in un gran pozzo oscuro, qualcosa che proviene proprio dal temperamento femminile, forse, da una secolare tradizione di soggezione e di schiavitù e che non sarà tanto facile vincere. Mi è successo di scoprire proprio nelle donne più energiche e sprezzanti qualcosa che mi induceva a commiserarle e che capivo molto bene perché ho anch'io la stessa sofferenza da tanti anni e soltanto da poco tempo ho capito che proviene dal fatto che sono una donna e che mi sarà difficile liberarmene mai. Due donne, infatti, si capiscono molto bene quando si mettono a parlare del pozzo oscuro in cui cadono e possono scambiarsi molte impressioni sui pozzi e sull'assoluta incapacità di comunicare con gli altri e di combinare qualcosa di serio che si sente allora e sugli annaspamenti per tornare a galla. Ho conosciuto moltissime donne. Ho conosciuto donne con dei bambini e donne senza bambini. Mi piacciono di più le donne con dei bambini perché so subito di cosa parlare, fino a quanti mesi la hai allattato e dopo cosa gli hai dato e adesso cosa gli dai. Due donne insieme possono parlare all'infinito su questo tema. Ho conosciuto delle donne che potevano prendere il treno e partire lasciando i propri bambini per qualche tempo senza sentire una terribile angoscia e il senso di fare una cosa contro natura, vivere quietamente per molti giorni lontano dai bambini e non provare quella paura viscerale in consulta che sia successo loro qualcosa di male, come invece capita a me ogni volta. E non è che quelle donne non volessero bene ai loro bambini. Gli volevano bene quanto io voglio bene ai miei, ma semplicemente erano più in gamba. Ho incontrato donne tranquille, ma poche. La maggior parte sono come me e non riescono a vincere quella paura viscerale straziante, quel senso di fare una cosa contro natura ogni volta che si coricano in un letto di una città straniera molti e molti chilometri lontano dai bambini. Ho cercato di essere più in gamba che potevo in questo. Ho cercato di dominarmi meglio che potevo e ogni volta che son salita in treno senza i bambini mi sono detta «Questa volta non avrò paura». Ma la paura è nata sempre in me e quello che non ho ancora capito è se mi passerà quando i miei bambini saranno uomini. Spero bene che mi passerà e non posso pensare tranquillamente a girare i paesi come vorrei. A dire il vero ci penso sempre, ma so bene che non mi è possibile farlo. Così ci sono delle donne canguri e delle donne non canguri, ma le donne canguri sono molte di più. Io dunque ho conosciuto moltissime donne, donne tranquille e donne non tranquille, ma nel pozzo ci cascavano anche le donne tranquille. Tutte cascano nel pozzo ogni tanto. Ho conosciuto donne che si trovano molto brutte, donne che si trovano molto belle, donne che riescono a girare i paesi e donne che non ci riescono, donne che hanno mal di testa ogni tanto e donne che non hanno mai mal di testa, donne che si lavano il collo e donne che non se lo lavano, donne che hanno tanti bei fazzolettini bianchi di lino e donne che non hanno mai fazzoletti o, se li hanno, li perdono, donne che portano il cappello e donne che non lo portano, donne che hanno paura di essere troppo grasse e donne che hanno paura di essere troppo magre, donne che zappano tutto il giorno in un campo e donne che spezzano la legna sul ginocchio e accendono il fuoco e fanno la polenta e cullano il bambino e lo allattano e donne che si annoiano a morte e frequentano corsi di storia delle religioni e donne che si annoiano a morte e portano il cane a passeggio e donne che si annoiano a morte e tormentano chi hanno sotto mano il marito o il figlio o la cameriera, e donne che escono al mattino con le mani viola dal freddo e una sciarpettina intorno al collo, e donne che escono al mattino muovendo il sedere e specchiandosi nelle vetrine, e donne che hanno perso l'impiego e si siedono a mangiare un panino su una panchina del giardino della stazione, e donne che sono state piantate da un uomo e si siedono su una panchina del giardino della stazione e si inciprano un po' la faccia. Ho conosciuto moltissime donne e adesso sono certa di trovare in loro, dopo un poco, qualcosa che è degno di commiserazione, un guaio tenuto più o meno segreto, più o meno grosso, la tendenza a cascare nel pozzo e trovarci una possibilità di sofferenza sconfinata che gli uomini non conoscono, forse perché sono più forti di salute o più in gamba a dimenticare se stessi e a identificarsi col lavoro che fanno, più sicuri di sé e più padroni del proprio corpo e della propria vita e più liberi. Le donne cominciano nell'adolescenza a soffrire e a piangere in segreto nelle loro stanze, piangono per via del loro naso, della loro bocca o di qualche parte del loro corpo che trovano che non va bene, o piangono perché pensano che nessuno li amerà mai, o piangono perché hanno paura di essere stupide, o perché hanno paura di annoiarsi in villeggiatura, o perché hanno pochi vestiti. Queste sono le ragioni che danno loro a se stesse, ma sono in fondo solo dei pretesti, e in verità piangono perché sono cascate nel pozzo e capiscono che ci cascheranno spesso nella loro vita, e questo renderà loro difficile combinare qualcosa di serio. Le donne pensano molto a loro stesse e ci pensano in un modo doloroso e febbrile che è sconosciuto ad un uomo. È molto difficile che riescano ad identificarsi col lavoro che fanno. È difficile che riescano ad affiorare da quelle acque buie e dolorose della loro malinconia e dimenticarsi di se stesse. Le donne fanno dei figli e quando hanno il primo bambino comincia in loro una nuova specie di tristezza che è fatta di fatica e di paura, e c'è sempre anche nelle donne più sane e tranquille. È la paura che il bambino si ammali, o è la paura di non avere denaro abbastanza per comprare tutto quello che serve al bambino, o è la paura di avere il latte troppo grasso o di avere il latte troppo liquido. È il senso di non poter più tanto girare i paesi se prima si faceva, o è il senso di non potersi più occupare di politica, o è il senso di non poter più scrivere, o di non poter più dipingere come prima, o di non poter più fare delle ascensioni in montagna come prima per via del bambino. È il senso di non poter disporre della propria vita, è l'affanno di doversi difendere dalla malattia e dalla morte, perché la salute e la vita di una donna è necessaria al suo bambino. E ci sono donne che non hanno figli, e questa è una grande disgrazia. È la peggiore disgrazia che possa avere una donna, perché a un certo punto diventa deserto e noia e sazietà di tutte quelle cose che si facevano prima con ardimento. Scrivere, dipingere, politiche, sport, e diventa tutto cenere nelle mani. E una donna, consapevolmente o inconsapevolmente, si vergogna di non avere fatto dei figli e comincia a girare i paesi, ma anche girare i paesi è un po' difficile per una donna, perché ha freddo, o perché le fanno male le scarpe, o perché le si smagliano le calze, o perché la gente si stupisce a vedere una donna che gira i paesi e ficca il naso di qua e di là. E tutto questo ancora si può superare, ma c'è poi la malinconia e cenere nelle mani, e invidia a vedere le finestre illuminate delle case nelle città straniere. E magari per un periodo abbastanza lungo riescono a vincere la malinconia e passeggiano al sole con un passo fermo e fanno all'amore con gli uomini e guadagnano del denaro e si sentono forti e intelligenti e belle, né troppo grasse né troppo magre, e si comprano dei cappelli strani con nodi di velluto e leggono dei libri e ne scrivono, ma poi a un certo punto ricascano nel pozzo con paure, vergogna e disgusto di sé, e non riescono più a scrivere libri e neppure a leggerne. Non riescono ad interessarsi a niente che non sia il loro personale guaio, che tante volte non sanno spiegarsi bene e gli danno dei nomi diversi: naso brutto, bocca brutta, gambe brutte, noia, cenere, figli, non figli. E poi le donne cominciano ad invecchiare e si cercano i capelli bianchi per strapparli e si guardano le piccole rughe sotto gli occhi e cominciano a dover mettere dei grandi busti con due stecche sulla pancia e due sul sedere, e si sentono strizzate e soffocate lì dentro. E ogni mattina e ogni sera osservano come il loro viso e il loro corpo si trasformi a poco in qualcosa di nuovo e di penoso che presto non servirà più a niente. Non servirà più a fare l'amore, né a girare i paesi, né a fare dello sport, e sarà qualcosa che invece loro stesse dovranno servire con acqua calda e massaggi e creme, oppure lasciarlo devastare e avvizzire alla pioggia e al sole e dimenticare il tempo che era bello e giovane. Le donne sono una stirpe disgraziata e infelice, con tanti secoli di schiavitù sulle spalle. E quello che devono fare è difendersi con le unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso, ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero. Così devo imparare a fare anch'io, per la prima, perché sennò, certo, non potrò combinare niente di serio e il mondo non andrà mai avanti bene finché sarà così popolato di una schiera di esseri non liberi.
Prima lettera d'amore. Amore mio, penso alla fotografia che mi hai spedito a Natale, di te bambina. Faccia da briccona, ironica, decisa, sguardo di sfida vinta, dritto nell'obiettivo. Mi sono messo a sorridere e non se ne andava più il sorriso dalla faccia. Avevi 7 anni. Non so quando leggerai questa lettera. Per ora la scrivo per farmi compagnia con i pensieri di noi due insieme. La stanza che mi accoglie per 23 ore al giorno si chiama cella d'isolamento, ma non mi isola affatto da te e da quello che mi importa. Ho abitato posti più scomodi. Ho carta, penna e tempo. Faccio ginnastica, ripasso a memoria quello che so. Canzoni, versi, proverbi. Non so di preciso che sto a fare qui, a che punto del codice mi abbinano. Ho diritto a un avvocato, ma non ne voglio e non mi serve. Me ne daranno uno per forza, un malcapitato che non può rifiutarsi. Con me dovrà fare il meno possibile. Alla difesa penserò io. Sbaglio a dire difesa, penserò alla mia estraneità. Il magistrato che mi interroga ha la metà dei miei anni, non sa niente di montagne e delle storie degli anni rivoluzionari. Dovrei essere io a interrogare lui. Non è mai stato in montagna e cerca di capire cosa ci vado a fare. Gli ho risposto che ci si va per nulla che serva a qualcosa, perché è bello l'inutile. Non è una spiegazione, lo so, ma per fare una domanda su un argomento si dovrebbe sapere che cosa si sta domandando. Non chiedo a un pilota cos'è il volo se neanche sono salito su un aereo. Conservo la parte buona della risposta che tengo per te. Vado in montagna perché lassù è arrivato il bordo della terra. Il suo confine con il cielo e l'universo sta là sopra e allora posso con una salita andare finché non c'è più niente da salire. Seguo la terra fin dove si è spinta e ancora continua a spingersi, perché le montagne aumentano di altezza. Vado per ammirazione delle forze che spendono lassù la loro smisurata energia. Quest'anno ho attraversato valanghe che hanno cancellato strade, foreste abbattute dal vento, versanti precipitati a valle. E in mezzo a questi schianti esiste e si riproduce la vita animale. Incontro camosci che corrono in salita senza peso e più in basso tra i boschi il mio passaggio sorprende qualche cerva. È una creatura di eleganza pura, effetto di una intensa sorveglianza dei pericoli intorno. Trasforma la sua vigilanza in movimenti agili, perfetti. La sua fuga è una danza. Mi entusiasmo ad ogni incontro. Se si fermasse vicino mi inchinerei e le farei il bacio a zampa. È buffo. Ma non lo dico per scherzo. Non invecchiano, non ne ho vista nessuna ridursi accartocciata come succede a noi. Muoiono con anticipo, prima di trascinare la vita estenuata, esausta. Penso ai giorni nostri qui in montagna, i tuoi risvegli brontoloni che mi seguivano assonnati alla prima colazione delle 7. Subito ti rianimavi chiacchierando con Erika. Mettevo a bollire 2 uova sode per te. Poi andavamo in salita e ti fermavi a fotografare nuvole, fiori, stagni. Con te ho imparato la parola amore e i giorni uova di Pasqua, ognuno con una sorpresa dentro. Prima di conoscerti mi ero innamorato già, però smetteva presto. Mi disinnamoravo alle prime contraddizioni. Con te ho imparato l'amore che mantiene la presa e la durata, oltre i litigi, contrasti, difetti, fino a volere bene pure a quelli. È l'amore per la tua faccia contrariata, dei tuoi sfoghi e poi della ripresa dei sorrisi. È come in montagna, mi piace ogni espressione, anche la pioggia, l'insuppata presa in movimento che non raffredda il corpo e non ha bisogno di riparo. Così Ho deciso che questa è la mia definizione della parola amore. Tu. Ti chiamo amore mio, oppure amore mi. Dici che dovrebbe essere più di così, che ti devo volere più bene? Non so cos'è di più, in che altro consiste. Ammetto di esserti insufficiente. Anche a scuola studiavo, mi applicavo, ma i voti restavano sotto media. La mia specialità era il 5, ma lì mi interrogava il professore e mi accorgevo di rispondere meno di quello che sapevo. Era una reticenza o un'opposizione? Non volevo corrispondere, conservavo per me una parte della risposta dovuta. Con te invece la verso tutta quanta e perciò so che ti è insufficiente. Con questo magistrato mi ritrovo davanti ad un interrogatorio dei tempi di scuola. A età rovesciata, io sono un vecchio alunno ripetente, lui un giovane supplente che sa meno di me della materia. Con lui ritorno alle mie reticenze. Con te ce la metto tutta e vedo che non basta. Divago, non riesco a parlare di amore per più di 5 minuti. Perciò tu protesti e mi viene il sorriso d'inizio di questa lettera. La chiudo col pensiero del tuo rimprovero imbronciato. Seconda lettera d'amore. Amore mio, eccomi rientrato nell'intimità dei metri chiusi a chiave. Fuori piove e lo so dallo scroscio dentro la grondaia. Tu non hai studiato latino, io sì. Ci sono 2 verbi con significato di domandare. Uno serve a chiedere per sapere, l'altro serve a chiedere per ottenere. Mentre il magistrato insisteva con le domande, diceva che voleva sapere la verità. Non è vero. Lui domanda per ottenere conferma di quello che crede di sapere già. Non usa il verbo della curiosità di chi vuole informarsi o addirittura conoscere una verità. Non ne ha bisogno. Mentre mi interrogava, mi sono ricordato dei 2 verbi latini. L'avvocato di ufficio fingeva di stare dalla mia parte del tavolo, mentre di fatto stava accanto all'accusa. Non vuole neanche presentare richiesta di libertà provvisoria. Vogliono che confessi di avere seguito quel tale e di averlo buttato di sotto. Dovevi sentire l'avvocato di ufficio che mi raccomandava i vantaggi della confessione. Avresti assistito ad una recita di teatro. Non hanno prove e le vogliono da me. I giorni fuori si avviano all'autunno e sento nel corpo un rallentamento. Abbiamo un clima affettuoso che ci fa entrare gradualmente nell'inverno e nella poca luce. La prima lana addosso metterà il corpo sotto isolamento. E intanto, noi ci vogliamo un sacco di bene da 10 anni. Per me sei la stessa donna alla quale ho portato la valigia il primo giorno, quando c'è stato il tu diritto e leggero, senza passaggio per il fasullo lei. A proposito della prima volta, penso alla seconda. È stata la conferma del nostro incontro, l'intenzione di cercarci per continuare. Da quel momento in poi, le nostre sono state tutte seconde volte, migliorando in intimità. Non sopporti il solletico e te lo evito. D'inverno hai i piedi freddi e te li scaldo. D'estate faccio il guardiano alle zanzare che non ti si accostino. Sorridi che ti scruto gambe e braccia per scacciare l'intrusa. In cambio mi consigli le spezie, le scarpe, mi tagli i peli delle orecchie. L'affare fatto tra noi sono queste attenzioni. L'eleganza non sta nel guardaroba, ma nelle premure di 2 che stanno insieme. Siamo alle seconde volte, non contate più. Mi guardo le mani che se ne stanno sfaticate, vuote, senza attrezzi. Penso alle tue, senza smalto alle unghie, buone a tutto, da ago e da martello. Ti piacciono le fave e te le pianti. Il tuo giardino è giallo di limoni, senza erbacce. I noccioli di frutta, delle olive, i pomodori di scarto non li butti via, li dai al terreno, all'occasione che si riproducano. Sono cose tue ben fatte, per indole, senza doverci ragionare sopra. Penso che è colpa mia averti trattenuto per questa durata. Se ti è spuntata una ruga, se ti sei trascurata, è colpa mia. È colpa mia il tuo tempo che non so arrestare, mentre qui sto in un tempo arrestato, ma incapace di arrestare lo scorrere del tuo. È un gioco di parole. Per me è una fitta in mezzo alla fronte. È stata colpa mia tenerti così a lungo, Per aggravante, aggiungo che non mi basta e che voglio stare con te il resto del tempo. Certo, eri e sei libera di scioglierti, ma tu hai insistito a tenermi lo stesso. Anche adesso mi tieni. Tra noi due vale il verbo tenersi. Nei tuoi momenti buoni ti faccio ridere, ma in quelli tristi non ti sposto di un centimetro dalla tristezza. Mi piace un sacco quando al telefono hai sonno, sento il soffio dello sbadiglio e non hai ancora preso il caffè. Per me è impossibile, devo mettere subito la macchinetta sul fuoco prima di qualunque cosa. Qui imparo a fare senza. Va bene sperimentare dei senza di poco conto, come un senza caffè al risveglio. Faccio esercizi di sospensione sulle dita, addosso alla porta blindata. C'è una tacca di ferro nel montante. Imparo a farmi amico il tempo. Mi presento come suo coetaneo. Il tempo è per sempre, e io pure, anche se il mio per sempre è più breve. Coincidiamo negli stessi minuti. Non ci importa lo spazio. Possiamo avere le nostre immensità dentro i centimetri. Ci sei anche tu. E niente altro per me conta. Prima di te, di fronte a una donna, pensavo di non potermela permettere. Negli anni rivoluzionari c'erano complicità più che amori, poi è venuta l'astinenza lunga e poi, rimesso al mondo, era evidente che non potevo offrire un avvenire decente ad una donna. Sei venuta tu. E sono svanite le reticenze e le incertezze. Hai buttato all'aria la mia stanza, le formule con cui giustificavo la mancanza. La tua presenza ha messo in fila indiana i giorni, in cammino verso gli appuntamenti. Chissà perché, all'interno di questi muri sigillati, mi viene di scriverti cose che a voce non tirerei fuori. Mi aiuta forse il vuoto che mi avvolge. È diverso da quello in montagna, che mi ci muovo dentro mentre scalo. Qui il vuoto mi mantiene fermo. Nelle lettere i detenuti si trattengono per non manifestare troppa nostalgia. Visto che non ne soffro, faccio il contrario, esagero coi pensieri affettuosi. Dall'arrivo qui dentro mi sono subito orientato con i punti cardinali. Le celle di isolamento sono nell'ala nord, la porta blindata è a sud, perciò le do le spalle, l'ovest è a sinistra. Alla fine di ogni giornata guardo ad occidente, sapendo che in quella direzione, da qualche parte, tu ci sei. È una meraviglia di pensiero quotidiano. Non me lo so spiegare. È un dono che mi fai senza merito e causa. È il tuo perfetto dono. Ora mi viene fuori un argomento delicato. Qualche volta mi chiedi se sono geloso. Ti rispondo di no, perché ti voglio bene. La parola bene cambia tutto. Se la levi ci resta ti voglio, allora sì che si è gelosi, ma io ce la metto, la parola in più, giusta e precisa, ti voglio bene. Nell'altra prigionia qualche compagno di cella si disperava al pensiero che la moglie, la fidanzata, potesse trovarsi un altro. Arrivavano esasperati ai colloqui mensili e rientravano in cella peggio ancora. Non li capivo. Che dovevano fare quelle donne, le vedove in bianco? Tentavo di consolare, lo facevo male. Uno mi rispose, e che siamo pezzi di ricambio che si sostituiscono. Dovevo rispondere di sì, siamo sostituibili, ma non lo dicevo. Così è, amore mio, quando si tratta di separazioni lunghe, carcere o emigrazione, lasciamo fare al tempo e non ai giuramenti. Sei donna in piena vita. Ti arriva un desiderio di quelli prepotenti per un uomo? Lo esprimi e lo esaudisci. Spero che non te ne innamori, ma pure se fosse, io ti voglio bene assai. La felicità che afferri con un altro, niente mi toglie di te. Quella felicità che non la potevi pretendere da me. Ho un sacco di felicità assortite con te. Non me ne hai fatte mancare, anzi, ne hai inventate che non le potevo immaginare. Quelle sono specifiche mie, con nessun altro si possono rifare. Così stanno le cose a proposito della felicità.
Un anno come oggi. Vedi, a volte quando si dice gli anniversari, anche se questo, mi sa, non lo festeggiamo. Erano i primi di settembre, e infatti sono i primi. Faceva tutto il caldo che era avanzato da luglio e da agosto, tale e quale. La differenza è che sono qualche ora avanti. Adesso è quasi mezzanotte. L'anno scorso era intorno a mezzogiorno, quando è arrivata la polacca. Già, l'anniversario della polacca. Quando dici settembre, non so perché, ma la prima cosa che ti viene in mente è che farà più fresco. La parola stessa, dico, il suono settembre, sembra che ti dia sollievo. A settembre, ad agosto ne sei convinto, comincerai ad andartene in giro senza aver bisogno di buttarti nella prima pozza d'acqua che trovi di là dalla strada. A settembre, pensi, basterà dare un'occhiata alla collina, vedere il tizio che lavora nella banca qui sotto, che ha preso le ferie per vendemmiare nell'orto, e sarai finalmente sicuro che l'anno ha preso ad andare in discesa. Poi, quando arriva settembre, è peggio che a Ferragosto. Peggio, perché stiamo andando verso i monsoni autunnali e l'aria è gonfia dell'umidità che si scioglierà nei piovaschi di ottobre. E così ricominci da capo a metterti in fila per trovare dove mettere uno straccio di asciugamano in qualche spiaggia non troppo lontana da arrivarci stremato. 2 ore nell'acqua torbida della calma piatta senza nessun sollievo. Settembre. Non c'è un briciolo di dolcezza a settembre, se non che il giorno è un poco più corto e il crepuscolo quel tanto più languido. Un anno come oggi, appunto, l'anno della polacca. A conti fatti è andata proprio così, che è stato l'anno della polacca. I cinesi si sono fatti l'anno del dragone e il sottoscritto quello della polacca. Chissà qual è che è andato meglio. Diversamente dal dragone in Cina, che già 3 mesi prima sono già tutti lì a decifrare gli oroscopi e a scrutare le evenienze, la polacca si è presentata all'improvviso. Che io sappia, nel palazzo non c'erano state voci che ci potessero predisporre alla sua venuta. C'era solo al terzo piano un appartamento sfitto, quello sotto il mio. Ma era vuoto da un bel po', e sotto ci covava una lite furibonda tra eredi. Oltretutto il periodo era il meno adatto ad un trasloco, ed io non stavo bene per niente perché soffrivo come un cane per il mal di schiena. Faceva così caldo che una notte avevo provato a dormire sulla sdraio del terrazzo. Stupido, con l'osteopata ancora in ferie, a pancia in su tra i vasi di dalie, a fumare una sigaretta dietro l'altra mentre aspettavo di prendere sonno. Fumare sotto le stelle nel cielo basso e pesante sopra la città, mentre le falene friggevano nella lampada ammazza zanzare, frzz, frzz, come se avessero un gusto per l'annientamento ritmico. Fumare fino a crepare di sonno, finché ce la fai a portare la mano alle labbra, e poi dormire per modo di dire, sognando di essere sveglio. E verso le 4 trascinarsi in casa piegato in 2 per la recrudescenza dell'annosa discopatia. E l'osteopata in ferie fino alla metà del mese. Faceva così caldo in quei giorni che tutto quello che vedevi intorno o erano cose bejoline o cose noisette. Portare la pancera era un tormento. La polacca evidentemente non aveva paura del caldo. La prima volta che si è vista era più o meno mezzogiorno. Stava traslocando. Aveva parcheggiato una macchinetta giapponese piena di scatole e sacchetti e portava pile di quella roba su e giù per le scale, senza ascensore. Era bionda. Portava dei calzoncini elastici da ciclista e una maglietta con una grande faccia stampata sul davanti. Una faccia ignota. Grondava sudore. Non era magra e neppure troppo grassa. Aveva le tette perché si vedeva che i pacchi che portava tra le braccia comprimevano qualcosa di morbido. Aveva il naso appena appena un po' appatata e 2 labbra grandi con una gocciolina di sudore sopra quello superiore, proprio nel mezzo. La goccia brillava nel mezzogiorno come se fosse stata una di quei piccoli gioielli che le ragazze si infilzano da ogni parte. Non sembrava una ragazza, aveva delle belle gambe, ma non era una ragazza. Gli occhi erano piccoli, forse azzurri, forse grigi. Non potevo star lì a guardarla fino a quel punto. E li teneva bassi perché tutto quello che doveva fare era stare attenta a dove metteva i piedi. I capelli comunque non erano tinta unita, ma di quel biondo screziato che è molto meglio. In questo quartiere le bionde sono rare, ci facciamo caso. Ci sono troppe more nel nostro quartiere, assolutamente di più della media nazionale. Non so perché, visto che è un quartiere molto vario. Vario per tutto il resto, ma non per le bionde e soprattutto per quel tipo di bionde screziate. L'ho salutata incontrandola per le scale, perché siamo usi a salutare tutti qui nel quartiere. Ha risposto qualcosa senza fermarsi, forse ciao, non ho capito, o forse stava parlando tra sé. Se è stato ciao, si è andato a spiaccicare assieme alle gocce di sudore sui pacchi che portava. È andata avanti e indietro per un bel po'. La sentivo da casa mia. Non che mi sono messo lì a spiarla, ma ci abito proprio sopra. La polacca ha preso l'appartamento numero 6, l'unico sfitto del resto. È lì che l'ho lasciata. Ansimava. Nella fetta di casa che prendeva luce dalla porta socchiusa, ho intravisto solo scatoloni smembrati e una gabbia di vimini per trasportare i gatti. Ha continuato a fare su e giù con la sua roba per giorni, credo. Sono partito, sono tornato e l'ho ritrovata per le scale, da sola. L'ho incrociata che cercava di portarsi su un materasso da sola. Avevo delle cose per le mani anch'io, ma le ho chiesto se voleva aiuto. Non ha detto di no. Quello l'ho capito. Abbiamo portato il materasso assieme. Quel materasso è stato sbatacchiato ben bene per i suoi 3 piani. Non credo che senza il mio aiuto ce l'avrebbe fatta. Non lo credo, ma lei ci ha provato. Pensava che ci sarebbe riuscita. Aveva bisogno di farlo. Era sola. È sempre stata sola da quando si è fatta vedere qui da noi. Forse era una donna abbastanza forte e sola da potersi portare in casa un materasso con le sue mani. In 2 ci siamo riusciti a malapena e sui muri delle scale devono esserci ancora i segni. Soffrivo per la schiena, portavo segretamente ancora la panciera e forse il carico non è stato equamente diviso. Chi ha portato il peso in definitiva è stata lei. Finito il trasloco, è praticamente sparita dalla circolazione. Che la polacca fosse polacca, sono venuto a saperlo dalle mie vicine, le vedove. Questo palazzo pullula di vedove. La bionda ovviamente non è sfuggita all'occhio perspicace delle vecchie che si sono riunite e hanno deciso per la Polonia. Hanno i loro sistemi per venire in possesso di informazioni riservate. Me ne hanno voluto parlare alla fermata dell'autobus, lontano da orecchi indiscreti, e ha introdotto il tema alla capodelegazione, la Bertanini. È bionda slavata, sono tutti di quel biondo lì slavato in Polonia. La Turoni ha confermato che un suo cugino di Parma è tornato dalla guerra con una polacca tale quale. Non ho nessun interesse a obiettare alle vedove, ma, ripeto, il suo è un biondo screziato assai raro da queste parti. Non so in Polonia. Comunque so che le vedove non l'hanno presa bene. Nessuna si è presentata alla porta con un fiore del giardinetto condominiale per darle il benvenuto e la Bertanini non le ha suonato con un po' del leggendario brodino con carota per alleviarle il peso dell'oneroso trasloco. Con me lo ha fatto più di una volta e ciò che il brodo potrebbe alleviare è di peso assai più limitato. Le vedove non sono portate alla simpatia verso le giovani donne che intendono stabilirsi nella nostra strada o addirittura nel nostro palazzo. E per loro che la nuova venuta fosse polacca era un pessimo segno, come se la polacchità fosse una condizione peccaminosa. Le vedove nutrono sentimenti razzisti appena appena velati. So cosa pensano circa la polacca. Se ne doveva stare alla larga da via Oberda. Qui si stava bene così. Oltretutto nel palazzo abbiamo un uomo che sta da solo. Quello là è come tutti gli altri e sprovveduto com'è basta molto meno di una polacca a mandare tutto a ramengo. Storte e sciancate come sono, le vedove adorano l'immobilità, tramano perché l'universo intero si dia una calmata. Sanno che è l'unico modo per durare in eterno. Sorvegliano notte e giorno le fondamenta della casa per scoprire per tempo anche l'incrinatura più insignificante. Niente ai loro occhi è insignificante se può anche lontanamente insidiare il tranquillo andamento delle cose. Viviamo in un posto tranquillo e io l'ho scelto per questo, come tutti qui. Comunque la polacca è venuta e si è messa a vivere tra noi in assoluto silenzio e discrezione. Ma c'era, questo era un fatto irrefutabile e la cosa ora pendeva un po', inutile stare lì a negarselo. Pendeva dalla parte dei suoi occhi grigi e celesti, dei suoi calzonetti da ciclista con dentro le cosce dure e tese, pendeva dalla parte di quello che prima o poi sarebbe successo con una polacca in casa. L'anno della polacca. Anche se non si faceva mai vedere in giro, l'ho potuta guardare con comodo per tutto settembre e ottobre, finché non sono cominciati i temporali, la sera. Si sentiva che era in casa già verso le 7, 7:30, trapelavano rumori di faccende, preparava la cena come tutti e poi se la mangiava, e alle 9 usciva a prendere aria sul terrazzino. Seduta sulla soglia della porta finestra, le gambe distese, le braccia appoggiate sulle cosce, fumava una sigaretta, spegneva la cicca in uno scatolino che teneva di lato e restava lì a guardare davanti a sé il panorama, la città, le rondini finché non se ne sono andate, l'ulivo di Edilio, immobile per mezz'ora, un'ora. Io me ne stavo nel mio terrazzo a guardarla, non a spiarla, a guardarla. C'è una certa differenza. Da lì non l'ho mai potuta vedere intera com'era. Anche a sporgermi potevo vedere solo le gambe, le braccia, il fumo della sigaretta, lo scatolino e ogni tanto, quando si chinava un poco in avanti per spegnere la sigaretta, la nuca e i capelli biondi screziati. Tutte le sere finché non è iniziato a piovere. Lo ha fatto quello di prendere aria sul terrazzino anche per tutto il periodo asciutto dell'inverno. Non ha mai smesso di farlo. Ho solo smesso io di guardarla, ma lei non ha mai desistito, nemmeno nelle sere di tramontana quando gelavano i tubi dell'acqua. In questo si differenzia certamente una polacca da uno di noi. Non ha paura del freddo. Io il freddo non lo sopporto e nell'inverno tutto quello che ho fatto è stato di dare una veloce occhiata giù per vedere se c'era. C'era, sempre. L'anno della polacca. Non c'era mai, non la incontravi mai, non faceva niente delle cose che facciamo tutti. Non portava i suoi vestiti alla lavasecco in via Carso e non si tagliava i capelli dalla parrucchiera di via Plava. Non comprava carne dal macellaio né pane dal fornaio. Non si è vista nemmeno la sera di San Giovanni, alla festa del nostro quartiere. Nessuno le è andato a chiedere se collaborava, se magari faceva una torta polacca per la cena comune o un turno di cassa alla lotteria dei tappi. Comunque non c'era, a meno che non si fosse messa a guardarci di nascosto mentre facevamo baldoria, ma di sicuro non si è messa sul suo terrazzino a fumare, perché a questo ci ho badato io. Però c'era, e la casa pendeva. E le vedove ratelavano sottovoce sui pianerottoli e tramavano in riunioni segrete nel giardinetto dietro la casa. Il giardinetto delle Ortensie era di loro esclusivo usufrutto per decreto condominiale. All'ombra di quei 3 metri quadrati a ridosso del muro cieco del palazzo, dove le Ortensie fiorivano solo ad agosto e di un viola così cupo da far venire gli strizzoni allo stomaco, covava più risentimento che nel cortile di un orfanotrofio. Mi guardavano passare torve e lacrimose e improvvisamente silenti come al passaggio di un feretro. E così ho pensato che avrei potuto innamorarmi di lei. Non mi bastava che la casa pendesse, avrei di gran lunga preferito che venisse giù tutta intera com'era. Capita di essere presi da questo genere di idee distruttive, anche ad essere pacifici di natura e per consapevole scelta. Ci sono certi momenti in cui non importa se stai bene così come sei. A un certo punto, nel bel mezzo del tuo star bene, ti sovviene che tutta sta beatitudine non è per niente una cosa interessante. È un tipico pensiero di quelli che ti colgono a tradimento e così ti viene da ricordare di come ai bei vecchi tempi era eccitante stare male. Magari non troppo, ma abbastanza da mettere in movimento tutto quello che adesso vedi fermo, immobile intorno a te e dentro di te. Visto che non sei stupido e sai bene che ti sei conquistato la tua pace con l'immobilità, tenendo a debita distanza tutto quanto può guastarti, ti accorgi di esserti ridotto tale e quale alle vedove, con in più il fatto non trascurabile che non hai perso nulla di quello che loro hanno perso, ma lo hai semplicemente lasciato alle spalle strada facendo. Una strada che ti ha portato fin dove sei, a star bene come stanno bene le Ortensie dietro il palazzo o l'ulivo nel giardino di Edilio. Bene come stanno bene le vedove, cespugliacci di edera dura come il ferro inchiavardata al muro cieco della casa. Mi ricordo che mi svegliavo l'autunno scorso certe mattine che mi sembrava di essere in paradiso. gli uccellini che cinguettavano sull'ulivo di Edilio, i bambini che berciavano all'entrata della scuola di fronte, il mare turchino in fondo oltre il bordo della finestra, l'odore di un lungo sonno tranquillo sul cuscino, l'odore di buon tabacco e deodorante alla vaniglia della casa, il sole di là in cucina, il pelo tiepido del vecchio tappeto azzurro bordato di papere, tutto, tutto era bellezza, perfetta bellezza. Svegliarsi nella perfezione e sentire la smania che ti monta di mandare tutto a remengo. Tutta la perfezione, la bellezza, la pace che ti stanno facendo felice. E immobile come un albero fronzuto e sano, nodoso e immortale. E allora, mentre fai la tua colazione da infanzia tardiva, cercando di placare la smania ingozzandoti di canestrelli dolci e latte e caffè, quello che invece pensi è che ti piacerebbe poter essere Sansone, scendere nei garage, attaccarti a due colonne portanti e buttare giù tutto, perché non ti venga più la voglia di salire e di sorridere a un paio di vedove appollaiate lungo il tragitto, domandare cortese delle assenti e tirare avanti le cose oliando ben bene la giornata in modo da finire sano e salvo su quel letto dove ti sei appena svegliato, in eterno. Innamorarsi, naturalmente, è un buon modo per farla finita con la perfezione. Era facile innamorarsi della polacca, della sua nuca bionda screziata, delle sue cosce, del suo scatolino portacenere. Era facile innamorarsi di ciò che da qualche parte continuava a prosperare delle sue labbra, dei suoi occhi, delle sue tette sideralmente lontane. Era facile avendo del tempo da dedicarcisi. Di quello ce n'era, dedicarsi ad innamorarsi, l'antica arte. Così la mattina ti svegli e niente è più fermo e nella perfezione non c'è più alcun riparo. Il giorno non scorre più per conto suo, ma lo deve attraversare tutto intero com'è. Ti butti nel giorno a nuoto come se fosse un mare. È così, un mare che ti si para davanti ineluttabile, visto che alle tue spalle non c'è che una nuova rinuncia. Io ci ho provato. Facciamolo ancora una volta, che tanto non ne moriremo. Dove ci sono i denti di cane a pelo dell'acqua, ormai lo sappiamo a memoria. Questa sera dovrei forse rivedere la cosa con un certo spirito critico, ma in fondo si tratta di quisquiglie. Perché mai? Non è stato un anno da buttare l'anno della polacca e non c'è stata nemmeno quella gran perdita di tempo che sembrerebbe vista da qui, da questa notte un po' fresca finalmente, da questo terrazzo appeso sopra il suo, da questa prospettiva di sghimbescio sulle sue cosce, sulla sua nuca, sulle sue mani raccolte nel grembo, su quella luce giallina tra le sue mani. Mi sono innamorato di te, polacca ignota. Te lo voglio dire perché così finalmente sto male come meglio non potrei. Non stai a sentire? Non vuol dire, capisci lo stesso. Non ti interessa? Non è vero. Non puoi non essere interessata a questa straordinaria novità che si è verificata qui, proprio sopra il tuo capo. Avrei potuto dirtelo prima. E perché? Che differenza avrebbe fatto? Che adesso sarei giù da te, seduto assieme a te, a fumare la stessa sigaretta e odorare di che odore sei? Non male, no. Sarebbe bello, immagino. O forse saremmo qui da me, in un terrazzo più grande, con più vista e più esposizione, a fare la stessa cosa, mentre le vedove trafficano qualche orrendo malocchio contro di noi, avverse a questo amore impuro. Si è messo con quella là. Si immagini lei cosa ci può trovare. No, non mi sono messo con questa qui, tranquille. Questa qui. Bip, la lucetta tra le sue mani, accesa. 10 secondi, poi si spegne. Bip e si riaccende. Lo so a memoria. È dalle 9 di stasera, minuto più, minuto meno. Bip, si accende. 10 secondi e si spegne. Bip e si riaccende. 10 secondi e via. È mezzanotte quasi. Posso fare anche i conti. 6 volte in un minuto, 360 volte in un'ora, 1080 volte fino a qui. Metti anche solo 1000 volte che ha pigiato il dito su un pispolino del cellulare, se lo cova tra le mani come un uovo, come un bambino. E io qui che non mi muovo da qui. tutto compreso in un mistero amoroso, affogato nel miele di questa scena d'amore. Dio sa se vale la pena di godersela. Bip acceso, spento. Bip acceso. Per tutta la notte, per tutta la vita, per quello che da qui se ne può sapere. Per sempre. L'amore dentro la lucina del suo telefonino. Non lo vedo da qui, ma so che c'è come è vero Iddio, come è vero quell'affare che tiene tra le mani, come il fatto che l'amo anch'io, la polacca. L'amore della polacca che è venuto alle ore 21 circa, avvolto nel mistero di un lucore giallino nel cuore viola ortensia del crepuscolo, è venuto e ha chiamato di, voce straniera. La polacca era ad aspettarlo sul terrazzo con la sigaretta e lo scatolino. Era un anno che lo stava aspettando a quel modo. Quello ha fatto per un anno intero, estate e inverno, al caldo e al freddo, tutte le sere che Dio ha mandato in terra. Sedersi sulla soglia della porta finestra, accendersi una sigaretta e aspettare. Con la sigaretta in bocca, lo scatolino al fianco e un cellulare, non si sa bene dove. Forse lo teneva al seno, forse nell'incavo tra le cosce o ficcato nella cinta sulla schiena, dove di solito i professionisti tengono la pistola. Pronto per ogni evenienza. Di, fi. C'è un messaggio per lei. Un anno disordinato. Avrei voluto innamorarmi di lei e forse ci sono riuscito. Lei che non c'era mai, ad orari abbastanza prestabiliti per poter programmare anche solo un'occhiata, un saluto sul pianerottolo di casa sua. Un anno diligente passato a costruire una dedizione. Era questo che c'era da fare, no? Nuotare nella dedizione. Un anno da impresa di demolizioni passato a smontare la baracca del nostro bel condominio. Eppure era lecito pensare che la sera almeno, soffiando fumo sul panorama, le potesse venire in mente che qui sopra stavamo lavorando per lei, lei che invece aspettava. Di, fi. C'è un messaggio per lei. Ci siamo guardati più di una volta nel corso dell'anno. È stato bello, bello ma non sufficiente. I suoi occhi grigi e celesti, i miei occhi marron. Non male. Sguardi contati, davanti alle buche delle lettere due volte, per strada una volta, al parcheggio, 5 o 6 lungo le scale. Non molti, ma sarebbero potuti bastare. Alle buche potevamo fidanzarci, ci toccavamo, e i suoi occhi non erano indifferenti, forse un pochino lontani, ma non troppo lontani, anzi, forse un pochino vicini. No. Non era uno stupido sguardo da buche delle lettere. Credo che in definitiva sia stata solo una questione di slancio. Mi è mancato lo slancio. Bastava dirle una parola, anche solo quella, ma una parola, del tipo «Vieni a fumare sul mio terrazzo questa sera, per favore». Avrebbe detto di sì e sarebbe venuta con le sue sigarette, senza il cellulare. A volte basta niente. Anche solo un piccolo aiuto, anche solo una piccola insignificante parola. Non si aspetta un anno intero, un di, fi, senza sperare che nel frattempo possa succedere qualcosa, neanche a essere polacchi. Vieni a fumare sul mio terrazzo questa sera, per favore. Sarebbe venuta, perché anche una straniera come lei sa apprezzare parole di dedizione. E invece non gliel'ho detto. Avrò anche saputo innamorarmi, ma non ho imparato a parlare. Si vede che con tutta la mia dedizione non ho abbastanza cuore per una parola d'amore. No, non è il cuore che mi manca, è lo slancio. Le parole richiedono sempre un qualche slancio, ma quelle d'amore abbisognano di un coraggio tremendo. Parole fiduciose, gettate nel mare. Parole tuffatrici. In verità, io non ho lo slancio del tuffatore, non più. Ma invece, lì dentro quell'affare che si sta tenendo tra le mani da 3 ore, qualche parola d'amore c'è, e come? Di, fi. Si è accesa la lucina. È successo qualcosa. C'è che è arrivato un messaggio d'amore per lei. Fosse anche solo scritto «ti amo». Una cosa da niente. Di, do, de. È sufficiente una parola dal modesto valore di 10 centesimi per pareggiare i conti di un anno? Sembrerebbe proprio di sì, anche solo a giudicare dal fatto che se lo è fatto ripetere 1000 volte passa. Bip, ti amo. 10 secondi, spento. Bip, ti amo. 10 secondi, spento. Bip, ti amo. Sembra che non le basti mai. Sembra che le basti solo quello.
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltre Lago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.